Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi
Due di Denari.
Conducono l'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cumbia, questa è bellissima, zumba la faccio sempre.
Ah sì?
Sì, però stamattina non mi esibisco perché non è il caso.
La
non
cumbia
credo.
Della noia, come quella che ha vinto a Sanremo, è un po' più veloce quella però di Angelina Jolie.
Esatto, vabbè, noi il riferimento musicale d'apertura
Angelina
piace
Mango,
sempre.
Scusate.
Tutto questo per aprire con il resoconto di quanto mi accade in Ecuador, Mauro.
Sì, devo dire poi sarò curioso di sentire magari anche il parere della nostra ospite che avremo il piacere di ospitare. Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan. È un giovedì, quindi giovedì noi spesso siamo orientati sulle questioni di risparmio, di investimenti, e questo vorrei farmelo commentare.
Vabbè.
Perché il governo dell'Ecuador, leggo ma senza capire devo dire, ha annunciato di aver convertito parte del suo debito estero per proteggere la foresta amazzonica.
Ma pare che sia una cosa che si fa anche, questo è il scambio, è lo scambio debito natura del paese sudamericano. Bisognerebbe capire se effettivamente anche altre economie si sono cimentate in operazioni di questo tipo.
Credo di capire che si sia stata una sorta di remissione del debito con remissione del debito con obbligazione da $1 miliardo che acquista titoli del debito ecuadoriano in modo da poter poi investire per la protezione della foresta amazzonica.
Vabbè, un po' come Green Bond, no? Che adesso vanno tanto di moda. Allora, i cosiddetti scambi appunto debito natura sono uno strumento sempre più popolare per aiutare in particolar modo i paesi in via di sviluppo a rifinanziare e raccogliere fondi per cause ambientali e climatiche. Il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha definito l'annuncio della prima conversione del debito volta alla conservazione della terra e dell'acqua dolce in Amazzonia come una pietra miliare storica. È un anno di sfide, ha ribadito, ma questo è giusto nei confronti dell'ambiente, del pianeta e delle generazioni future. Peraltro leggo, non conosco tutti questi attori, ma il processo ha visto la partecipazione anche di altre organizzazioni e di altre società come per esempio Amazon Conservation DAC, l'organizzazione senza scopo di lucro The Nature Conservancy e di Bank of America. Amazon Conservation in particolar modo avrebbe emesso un'obbligazione, appunto Mauro prima le cifre le ricordava, da $1 miliardo per acquistare titoli del debito ecuadoriani per $1.5 miliardi. Mi pare un'iniziativa interessante in questo frangente in cui il clima è sempre più imbizzarrito e probabilmente servono sempre più risorse economiche anche per proteggere i vari paesi da tutte le devastazioni che arrivano.
La notizia successiva, che riguarda sempre questioni di debito pubblico, la leggo io però perché...
Perché?
No, perché così...
Perché mi guardi con questo ghigno in faccia?
No, perché cerco di essere veramente così...
Obiettivo.
Una volta c'era appunto Albanese, aveva questo personaggio, diceva la fredda cronaca.
Sì,
ecco, io vorrei fare la fredda cronaca.
Oggettivo come tutti i giornalisti.
Il governo del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha accettato di ridimensionare il suo ambizioso piano, di adottare Bitcoin come valuta nazionale in cambio di un prestito da $1.4 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale. Secondo l'accordo, l'adozione di Bitcoin nel settore privato per El Salvador sarà facoltativa, mentre le istituzioni pubbliche ridurranno le transazioni legate alla criptovaluta. Ad esempio, il pagamento delle tasse, tanto per capirci, sarà accettato solo in dollari statunitensi, e il portafoglio elettronico lanciato dallo stesso presidente Bukele, introdotto appunto per agevolare l'utilizzo del Bitcoin, ridurrà gradualmente le sue operazioni concentrandosi di più sulle riforme fiscali ed economiche. La revisione politica è in linea con le raccomandazioni dell'FMI per stabilizzare la posizione finanziaria proprio di El Salvador. Allora, perché vogliamo darvi questa notizia in apertura? Perché spesso ci capita di citare il Bitcoin ha sfondato tutti i record, la soglia dei 100.000 dollari ormai da tempo.
107.000, poi ieri c'è stato uno scivolone in scia anche all'andamento dei mercati per colpa, per responsabilità, diciamo, delle misure comunicate dalla Federal Reserve, ma i livelli sono ancora molto alti.
Debil anticripto.
Esattamente, e per quel motivo ho deciso io di leggere la notizia, però questa appunto è una notizia che va un po' in controtendenza, perché sappiamo che tutti si aspettano che Trump avvii invece una stagione di grande sostegno alla valuta, alla criptovaluta, e quindi c'è anche questo andamento molto forte dei corsi, proprio dei valori del Bitcoin. Mm-hmm. Questo invece segna una tendenza opposta, per questo fa notizia.
Mm-hmm. Allora, Investire Informati è la rubrica del giovedì all'indomani del nuovo intervento della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, che ha operato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, come nelle attese. Si aprono a questo punto le scommesse sulle nuove iniziative delle banche centrali per il 2025. Di sicuro le mosse del 2024 sono state molto più contenute rispetto alle previsioni che si facevano un anno fa. L'inflazione è stata ridimensionata, ma con più difficoltà del previsto. Lo scenario economico è complesso in Europa. Come sappiamo, abbiamo due paesi, Francia e Germania, con una crisi politica interna importante che deriva anche dalle questioni economiche, e quindi alla luce di tutto questo e alla luce anche del forte ribasso registrato da Wall Street ieri sera, replicato questa mattina dall'Europa, perché Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, ieri sera ha detto: guardate che l'anno prossimo noi faremo solo due ulteriori tagli dei tassi, non più quattro come erano quelli appunto che vi aspettavate. Il mercato è rimasto molto deluso e quindi sta prendendo le misure da questi annunci. Quindi da questo partiremo per il ragionamento con la nostra ospite di questa mattina. Vuoi ribadire chi sarà, Mauro?
Certo, con molto piacere. Avremo Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Con altrettanto piacere vi ricordo i numeri di telefono.
Ottimo.
800 24 0024 è il numero verde. Numero verde il giovedì ha anche questa importante opportunità del nostro domandone. E diciamo che sono occasioni anche per accaparrarsi dell'agenda 2025 del Sole 24 Ore. L'agenda è molto importante perché è del 160° anno dal primo numero del Sole in edicola. E poi c'è il 349-238-6666, non vi servirà per il domandone, ma per tutto il resto, per mandare messaggi SMS, messaggi WhatsApp, scritti o vocali.
C'è un ascoltatore che ti dà il bentornato.
Oh, grazie.
Sei molto mancato in questi due giorni.
No, non
ti permettere
vero.
Mai più di mancare per ben due giorni consecutivi, ma in realtà mi lascerai un po' a mollo anche il 2 e il 3 gennaio, se non mi ricordo male. Guarda che poi la sconti.
Vabbè, ma avremo modo poi di compensare.
Altro che.
Vedremo.
Diciamo che tu hai già ampiamente compensato in anticipo. Andiamo col giornale radio da risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Ma Meazza, ma perché anche lei con questo Trump, che sarebbe poi Trump, no Trump o Champ?
Vabbè, non va bene mai niente, se lo pronunciamo all'italiana non va bene, se, come dire, cerchiamo di...
Comincerò a dire Trump. Esatto. No, è che mi ha condizionato...
Marta Cagnola, secondo me, o anche Giulia Crivelli, Giulia lo pronuncia veramente con un piglio americano.
Sì, io cerco
molto
di riprodurre la pronuncia di Giulia senza riuscirci, quindi niente, vabbè, uno ci prova. Perché abbiamo messo le valchirie?
L'antitrust.
Perché abbiamo messo Wagner?
Perché l'antitrust colpisce ancora, ma in realtà in senso buono questa volta, prende atto degli impegni presi dall'organizzazione che in precedenza invece aveva preso di mira. Si parla in questo caso di Booking, il grande portale, come sapete, dove è possibile prenotare voli, vacanze, viaggi e quant'altro. L'antitrust ha chiuso l'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante appunto nei confronti della società Booking, dopo aver avviato il procedimento in passato. Paolo, possiamo abbassare un pochino la musica che mi sta praticamente impallando i timpani, aveva avviato il procedimento per le condotte potenzialmente abusive che avrebbero limitato l'autonomia delle strutture alberghiere italiane di differenziare le proprie tariffe tra Booking.com ed altri canali di vendita online, aderendo ad alcuni programmi appunto promossi dalla stessa Booking. In particolare si trattava dei programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus, che presentano dei vantaggi in termini di visibilità nei risultati di ricerca a fronte del pagamento però di commissioni più elevate e dell'impegno a offrire su Booking.com prezzi competitivi. E poi un altro programma era il cosiddetto Booking Sponsored Benefit, che consente a Booking di applicare, senza però il consenso della struttura, uno sconto per allineare l'offerta sulla sua piattaforma alla migliore fra quelle disponibili online. Nel complesso, l'autorità ha ritenuto gli impegni proposti da Booking idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali. Il gruppo infatti ha presentato un pacchetto di impegni per assicurare che i prezzi applicati dalle strutture su canali di vendita online diversi da Booking.com non vengano presi in considerazione in alcuna fase del funzionamento della promozione appunto dei citati programmi. Quindi insomma, come vedete, l'antitrust a volte è molto severa, è molto rigida, però poi una volta che le organizzazioni che sono o multate o sanzionate come dire, prendono atto delle attività non magari completamente trasparenti portate avanti, rimuovono tutte le varie questioni critiche e l'antitrust poi riconosce l'operato più riconosce. Trasparente.
Diciamo che anche per l'antitrust c'è il ravvedimento operoso come per il fisco. Va bene.
La prossima la devi leggere tu, è importante, sì, perché sì. C'è un aspetto che mi incuriosisce, vedo questa impennata delle frodi sui mutui, sì, di cui noi non abbiamo mai parlato, ma l'impennata è letterale perché c'è un più 64%, adesso vi diamo la notizia con ordine, ma questa voce mi ha colpito particolarmente perché secondo me dovremmo indagare.
Ah sì, non so se abbiamo anche l'effetto per presentare il serpente corallo, ma se ce l'avessimo possiamo mandarlo, perché qui è proprio una specie di antologia dei serpenti corallo dell'anno.
La allora si attrezza immediatamente, nel frattempo iniziamo a dire qualcosa.
Allora, la notizia viene dall'analisi dell'osservatorio CRIF Mister Credit sulle frodi creditizie nel primo semestre del 2024, complessivamente 17.200 casi di frodi creditizie, importo medio per frode poco sotto i 5.000 euro, 4.568, valore complessivo economico di 79 milioni. Allora, complessivamente c'è un calo degli importi medi, e c'è però quello che preoccupa, dicevi già bene tu, è proprio il cambio di strategia criminale.
E allora diciamo che tutto questo va appositamente e opportunamente preannunciato.
Ecco qui il serpente corallo.
Esattamente. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che questo tipo di frodi punta ad aumentare l'importo che viene frodato, e ad esempio quello dei mutui, anche le truffe sui prestiti personali, sul credito revolving, persino sul buy now pay later, cioè compra ora e paghi, rinvii il pagamento. Ci sono delle crescite impressionanti. Frodi sui mutui più 64%, sui prestiti personali solo 7,4%, ma perché era già la truffa maggiore, sul revolving più 31,6% e sul buy now pay later più 60%. Come succede? Allora, in realtà, lo scriveva bene Stefano Elli sabato scorso su Plus, c'è un mercato, c'è un supermarket dei dati nostri che girano nel dark web, che è ancora peggio del deep web, cioè proprio il web, quello da non frequentare mai, dove si può entrare solo con alcuni particolari programmi e non con altri, e lì girano davvero carte di credito, dati personali, fotografie nostre, eccetera eccetera, che vengono scambiati per i fini più abietti, tra cui appunto mettere a segno delle frodi. Quindi qualcuno va spacciandosi per me e contrae, accende un mutuo, contrae un prestito, magari così vengono prelevate le prime rate, può darsi che io non me ne accorga e poi devo contestare e la cosa diventa problematica. Bisogna fare molta attenzione. Purtroppo oramai noi consegniamo, Debora, tantissimi nostri dati personali, documenti.
Guarda, non me lo ricordare perché io sono una che...
Sì, ha tanti database.
Che lo fa, purtroppo, sì.
E non sempre i database sono così protetti. Allora il consiglio è sempre quello di non utilizzare la stessa password per tutti i vari collegamenti che abbiamo, di utilizzare password poco significative, di stare attenti se ci avvisano. Google ad esempio lo fa, che c'è stato qualche violazione, c'è stata qualche violazione. E poi ascoltate il Serpente Corallo la domenica, ma poi dal 2025 ci sarà una novità,
una grande novità. Comunque rimango sorpresa di questa impennata, lo ribadisco, delle frodi sui mutui. Vorrei capire una frode sul mutuo come si consuma, come si verifica. Nel caso in cui vi sia capitato, se ce lo volete già raccontare, fatelo pure al 349-238-6666, mandateci un messaggio vocale se volete, oppure scriveteci a 2didenari@radio24.it. noi mettiamo questo tema tra tutti quelli che stiamo già mettendo in agenda per il 2025, soprattutto li stiamo mettendo nella nostra agenda del risparmio. Partiamo.
Investire informati.
No, scusate, ma la miglior pronuncia straniera della vostra radio è quella di Marta Cagnola, non ha assolutamente alcun rivale. Grande Marta.
We're committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. To that end, today, the Federal Open Market Committee decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point.
Federal Open Market Committee, questa era Jerome Powell che interpretava Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana.
Io vorrei restare nel territorio italiano che mi è più congeniale. Chiedo adesso subito, presentando Maria Paola Toschi, mi tocca dire Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Però insomma, alla fine vuol dire che è una dottoressa che ci aiuta, una specialista che ci aiuta a gestire il denaro e quindi analizza i mercati finanziari di tutto il mondo. Bentornata a 2didenari.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
E allora, anche se detto in maniera molto veloce, Jerome Powell ha annunciato ieri sera quello che ha deciso di fare il Federal Open Market Committee, braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che ha appunto, come atteso da settimane, optato per una nuova riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti, 25 punti base. Era già stato fatto un intervento a settembre di 50 punti, il primo dell'anno, molto atteso, un altro intervento a novembre, altri 25 punti base, e poi questo appunto di dicembre. Il punto è stato questo, dottoressa Toschi, che ci deve aiutare lei a capire la delusione del mercato, che si è registrata in maniera molto pesante soprattutto in borsa ieri. Wall Street in forte calo, ricordando però quanto stessero crescendo gli indici dall'inizio dell'anno, ma appunto indicando che l'anno prossimo la Banca Centrale Americana sarà molto meno generosa del previsto, il mercato ha deciso di cominciare un po' a vendere, a prendere profitto. Ci dice un po' cosa è successo nelle ultime ore?
Sì, assolutamente. Allora, intanto diciamo che il taglio dei tassi era ampiamente atteso, come spesso succede quando poi si verificano queste situazioni, questa viene considerata dai mercati storia, e quindi quello che si guarda è i prossimi passi, quindi quello che sono le prospettive. E direi che in questa riunione ci sono tutti i presupposti proprio per un 2025 che, per quanto riguarda ancora la politica monetaria, ancora ci offre spunti per un po' di incertezza, un po' come è successo anche nel 2024. Ci ricordiamo, nel 2024 abbiamo iniziato l'anno con una aspettativa di una serie di tagli dei tassi molto molto generosa, che addirittura arrivava a 5-6 tagli dei tassi, cosa che poi si è solo parzialmente verificata. E quindi quando c'è poi questo scostamento tra le aspettative e quello che in effetti poi si realizza, c'è sempre un po' di malcontento e anche un po' di volatilità sui mercati. Ma guardando adesso avanti, in realtà era già un po' nell'aria questa, diciamo, cambiamento di politica monetaria della Federal Reserve, perché naturalmente il tema è legato proprio all'agenda della nuova amministrazione americana, del nuovo presidente. Una agenda che si conferma pro crescita, e in effetti poi le stime che sono state fornite anche dalla Federal Reserve sono stime molto incoraggianti per quanto riguarda l'economia. Sono state riviste al rialzo le stime di crescita per i prossimi anni, anche l'inflazione è stata un po' rivista al rialzo, la disoccupazione è stata rivista al ribasso. Sappiamo che la Federal Reserve ha sempre questo duplice mandato, questa duplice attenzione sia all'inflazione ma anche alla piena occupazione, quindi è stato fatto un quadro dell'economia per il 2025 e per i prossimi anni ancora che riflette un po' quello che, diciamo, si è chiamato l'eccezionalismo dell'economia americana, un'economia che nonostante un prolungato periodo di tassi elevati, tassi ancora in una diciamo area restrittiva di politica monetaria, come abbiamo visto anche verso la fine dell'anno, ha mantenuto diciamo un tenore particolarmente elevato. Anche per esempio gli indicatori PMI hanno messo in evidenza come in America c'è stato ancora un miglioramento nell'ultima parte dell'anno rispetto all'Europa, che invece ha diciamo messo in evidenza una fase un po' più di moderazione, soprattutto per quanto riguarda per la manifattura. Perché però questo non è piaciuto ai mercati? Perché chiaramente è un contesto chiaramente messo in evidenza proprio anche da queste indicazioni della Federal Reserve, in cui l'economia può restare solida, c'è maggiore rischio di ripartenza di inflazione. Come sappiamo, alcuni degli elementi dell'agenda di Trump preoccupano, anche se diciamo che stiamo vedendo anche un presidente che sta facendo anche un po' di fine tuning, no, di questa agenda, quindi non è detto che venga implementata in toto, però più restrizioni all'immigrazione, una politica commerciale con maggiori tariffe hanno preoccupato per una possibile ripresa di inflazione. Quell'inflazione che è molto scesa quest'anno in maniera molto molto convincente, però resta ancora al di sopra del target della Banca Centrale. Quindi la preoccupazione della Banca Centrale è che quest'ultimo miglio, come si dice, venga, diciamo, diventi un po' più complicato, più difficile, come si dice, una inflazione più sticky, più appiccicosa, che fa fatica a scendere al target della Banca Centrale. Quindi, in sintesi, questo significa meno tagli nel 2025. Pensiamo in effetti, certo, anche noi che...
La dottoressa Toschi, la devo interrompere perché siamo al momento dei mercati finanziari, però la ringraziamo intanto per questa prima disamina di quello che potrebbe essere proprio l'apertura, diciamo il trend, la tendenza dell'inizio del 2025. Poi torniamo, perché abbiamo da esplorare l'Europa e l'Asia, mm-hmm, naturalmente, che mi sembrano mercati altrettanto turbolenti. Però intanto, Deborah, per favore,
con piacere,
le borse.
Oh, Deborah e Mauro, non inciampate su Trump, è pericoloso.
Due di denari.
No, no, niente affatto. La migliore per la pronuncia inglese è Giulia Crivelli, in assoluto.
The disinflation process is well on track. Domestic inflation has edged down but remains high, mostly because wages and prices in certain sectors are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay.
Il processo disinflazionistico è ben avviato, is on track, mi piace un sacco, come lo dice Christine Lagarde. Ma insomma, qua stiamo questa mattina analizzando i comportamenti delle banche centrali. Ieri sera la Federal Reserve, un taglio dei tassi di interesse di 25 punti e la promessa di fare appena altri due tagli l'anno prossimo. Forse sarà un po' più generosa la Banca Centrale Europea, anche se c'è proprio un differente comportamento anche nelle dichiarazioni da parte dei banchieri centrali, perché qui ritorniamo ad interagire con la nostra ospite di stamattina, Maria Paola Toschi. Comunque, piaccia o non piaccia al mercato, ieri sera Powell è stato chiaro, mentre la BCE e Christine Lagarde continuano a dire agiremo in base ai dati che arriveranno. E queste dichiarazioni, che sono un po' più, come dire, che sembrano più incerte, perché chissà che dati arriveranno, in realtà il mercato li ha presi un po' meglio. Toschi.
Sì, in realtà la Banca Centrale Europea ha mantenuto quell'indicazione, ha tagliato i tassi ovviamente anche lei la settimana scorsa, ha mantenuto quell'indicazione che non c'è un sentiero predefinito, le decisioni saranno dipendenti dai dati e verranno prese meeting per meeting. Quindi diciamo ha un po' confermato questo approccio che ha usato in questi ultimi anni, che non ha dato una forward guidance, quindi un'indicazione sull'evoluzione, però è anche vero che ha dato un quadro economico che è molto distante da quello che abbiamo commentato per gli Stati Uniti, e le stime sono state in realtà in Europa riviste al ribasso. Quindi chiaramente ha dato un quadro economico che riflette un'economia europea che ha di fronte una serie di preoccupazioni, una serie di sfide, soprattutto legate al contesto manifatturiero, che come sappiamo è quello che è più fortemente sotto pressione. In realtà quello dei servizi invece continua, diciamo, ad avere un tenore più, più solido, quindi ha creato anche un contesto, le condizioni per diciamo assecondare quelle che sono le aspettative un po' del mercato che la Banca Centrale Europea possa proseguire in questa fase di taglio dei tassi, probabilmente in maniera un po' più generosa rispetto a quello che abbiamo descritto per la Federal Reserve, e questo potrebbe avere anche delle implicazioni. Diciamo, un'implicazione è che attraverso questa fase di allentamento forse l'economia europea può ritrovare un po' di smalto e potrebbe, diciamo, vedere nel corso del 2025 anche una fase un pochettino più favorevole di ripartenza. Forse c'è un tema da considerare importante legato poi all'andamento dell'euro-dollaro, perché in un contesto in cui l'America è più riflessiva, l'Europa è più espansiva, potremmo continuare a vedere, diciamo, un dollaro relativamente forte, un euro un po' più sotto pressione. Questo è favorevole, se vogliamo, perché l'economia europea è molto export oriented, molti paesi sono, diciamo, e quindi potrebbe anche un po' contrastare quei rischi di tariffe che potrebbero venire dalla nuova amministrazione americana. C'è un tema però legato al fatto che naturalmente noi anche importiamo, per esempio, energia, e quindi, insomma, questo potrebbe anche essere un fattore di rischio per quanto riguarda anche un po' di ritorno di inflazione importata, perché naturalmente noi importiamo energia, la paghiamo prevalentemente in dollari, e quindi questo potrebbe essere il fattore un po' di rischio per l'Europa.
Però... Dottoressa Toschi, però per l'Europa c'è una situazione politica molto incerta, molto così, per certi versi forse anche un po' preoccupante, perché si salda a delle questioni economiche, degli allineamenti economici preoccupanti in Germania e in Francia, e non è che l'Italia, ieri avevamo in grande evidenza sulla prima pagina del Sole 24 Ore i 600 e passa giorni di crisi della manifattura con la produzione industriale in calo.
Per 21 volte consecutive, insomma, un dato negativo.
Abbiamo, se non altro, a quanto pare per il momento una maggiore stabilità politica. Non mi sbilancio perché c'è ancora da portare a casa la legge finanziaria per i prossimi tre anni, però ci sono queste situazioni appunto economiche, di produttività ferma, di discorsi di aumenti di salari e quant'altro in Francia e in Germania, che forse costringono di fatto la BCE, al di là del voler navigare a vista, a intervenire con maggiore generosità sui tassi.
Sì, sì, assolutamente. Quindi c'è un contesto in Europa che, insomma, sta alimentando sempre più le aspettative che il 2025 per l'Europa potrebbe esserci un sentiero un po' più definito, nonostante appunto ancora la scarsa chiarezza o poca trasparenza nei messaggi della Banca Centrale Europea, e quindi ovviamente questo è stato, diciamo, accolto dai mercati in maniera un pochino più favorevole. C'è da dire che l'Europa, quando si accumulano così tanti rischi, tante preoccupazioni, è il momento in cui tendenzialmente l'Europa si dà un po' da smossa e cerca un po' anche di accelerare quelle politiche a livello proprio centrale della Commissione Europea, che come sappiamo sono sempre molto lente, faticose. Mi riferisco in particolare in questo caso a tutte quelle politiche legate un po' alla decarbonizzazione, che un po' hanno accelerato questa crisi della manifattura, soprattutto in alcuni settori. Magari questo, diciamo, andamento potrebbe anche accelerare un po' una fase di, non so se dire di ripensamento, però di fine tuning, quelle che potrebbero essere, diciamo, le politiche legate proprio alle tematiche sulla sostenibilità e sulla decarbonizzazione. Questo potrebbe essere un elemento, diciamo, positivo, insomma, un po' di che dà un po' di smalto e di ripartenza all'Europa e al progetto europeo, che molto spesso, insomma, fa un po' fatica ad essere portato avanti.
Certo. Dottoressa Tosca, allora questo è il periodo in cui le grandi case di investimento come la vostra iniziano a pubblicare i cosiddetti outlook sull'anno prossimo, sul 2025, no? Adesso, senza spoilerare, non so se il vostro lo pubblicherete a breve o meno, ma il punto è cosa ci dobbiamo aspettare dal 2025, fermo restando che gli appuntamenti politici chiave li abbiamo archiviati quest'anno: le elezioni europee, Trump, quindi l'indicazione chiara anche che arriva dalla politica americana. Aspettiamo l'insediamento del 20 gennaio per vedere se ci saranno altre dichiarazioni importanti che daranno un assist anche al settore economico, ma insomma possiamo indicare già dei punti fondamentali sulle aspettative che avete sull'anno prossimo e che potranno condizionare l'andamento dei mercati azionario ed obbligazionario. Sono le 11:40. 7.33, intanto li assegno i primi due minuti, poi andremo a completare il ragionamento.
Beh, assolutamente sì, anche noi abbiamo pubblicato il nostro Outlook e diciamo che naturalmente non possiamo prescindere dal fatto che siamo reduci da un 2024 molto molto forte. Abbiamo visto delle performance dei mercati azionari, soprattutto americano, molto importante. Però stiamo finendo l'anno anche con un'economia che diciamo ha continuato a rimanere relativamente su una buona traiettoria, ovviamente soprattutto l'economia americana. Quindi ci aspettiamo ci siano ancora delle condizioni per vedere un 2025 in cui alcune delle tendenze che abbiamo visto nell'ultima parte di quest'anno potrebbero proseguire. Sintetizzando in estrema sintesi, diciamo che forse dal punto di vista azionario vediamo ancora più valore negli Stati Uniti, dal punto di vista obbligazionario forse vediamo più valore in Europa, proprio per questa divergenza anche di politiche monetarie. Penso che la leadership americana potrebbe proseguire anche nel prossimo anno in termini di mercati azionari, però c'è naturalmente bisogna fare maggiore attenzione perché alcuni settori sono saliti molto come valutazioni, settore tecnologico, quindi noi suggeriamo anche di essere un po' più attenti e diversificare maggiormente l'esposizione, anche perché ci aspettiamo che quest'anno ci sarà meno focus sulle magnifiche sette, ormai le chiamiamo così, titoli tecnologici più grandi, più attenzione invece agli utilizzatori di queste tecnologie, quindi magari questo potrebbe veramente aprire e offrire maggiori opportunità al di là di questi sette nomi, però è anche un dato molto importante considerare che le crescite degli utili insomma le migliori opportunità alla fine restano molto negli Stati Uniti, però è anche vero che c'è una tale divergenza ormai di valutazioni tra Stati Uniti e il resto del mondo sviluppato che è effettivamente è il momento per impostare anche delle strategie, magari noi le chiamiamo research driven, no? Guidate dalla ricerca anche in altri mercati, ovviamente in Europa, la Cina potrebbe anche giocare un ruolo se mette in evidenza maggiore attivismo delle politiche fiscali, nelle politiche diciamo di stabilizzazione del settore immobiliare e del mercato azionario, però ecco ovviamente queste aree possono naturalmente offrire molte opportunità a valutazioni anche più interessanti. Lato obbligazionario, come abbiamo detto, in virtù di una banca centrale europea forse più attiva, forse potrebbe essere l'area, diciamo, se parliamo di governativi in particolare, che potrebbe diciamo essere maggiormente appetibile proprio per effetto di questa aspettativa di un percorso di taglio dei tassi un po' più deciso rispetto a quello americano.
Andiamo con il mio momento, per favore, Paolo Corleoni.
Dai, Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
Pronti? Allora, facile facile perché dai, siamo a Natale ormai.
Abbiamo dato l'aiutino, dai, come Raffaella Carrà.
Dai, vogliamo sapere quanti tagli dei tassi ci si aspetta dalla Federal Reserve nel 2025. Quanti tagli? Vi ricordiamo che non potete mandarci risposte se non dal numero verde, solo dal numero verde 800 24 00 24, e purtroppo la dottoressa Toschi non può rispondere a questa domanda.
Io posso rispondere?
No, neanche la dottoressa Rosciani può rispondere.
Io voglio l'agenda del risparmio.
No, l'agenda del risparmio però si trova in libreria, si trova anche sul sito, su internet, la puoi ordinare serenamente. Adesso sentiamo il traffico però.
Meazza, dammi il traffico che devo partire con la slitta per la prima tappa.
Due di denari.
Allora dunque, tagli 2025, un taglio di panettone e un taglio di zampone, direi.
Allora, bentornati a Due di Denari. Abbiamo anche una sorpresa adesso. Però intanto vi ripeto il domandone. Vi ricordo che accettiamo risposte solo e soltanto dal numero verde 800 24 00 24. La domanda è facile facile, ve l'abbiamo detto più volte nel corso della puntata. Vogliamo sapere quanti tagli dei tassi ci si aspetta dalla Federal Reserve, dalla Fed nel 2025.
Allora potete rispondere appunto solo chiamando al numero verde, lo ribadiamo per la centesima volta perché vedo già fioccare molte risposte su WhatsApp e purtroppo non possiamo accettarne. Un'ultima domanda a Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Un piccolo focus, dottoressa Toschi, su quella piazza che quest'anno ci ha fatto tanto soffrire, non è che abbia grandissime prospettive per il 2025, qualche suo collega lo chiama mercato ininvestibile in questo momento, la Cina, un paio di minuti di analisi appunto su quest'area che in realtà in passato era considerato il mercato su cui puntare, soprattutto in una prospettiva di lungo termine, ma insomma negli ultimi tempi ci ha riservato solo cattive sorprese, una crisi immobiliare irrisolta ancora e tante altre problematiche interne, questa difficoltà a sviluppare il mercato domestico. Quali sono i punti di forza o ancora di debolezza di quest'area?
Allora, diciamo che abbiamo cominciato a vedere nell'ultima parte di quest'anno qualche segnale che le autorità politiche potrebbero essere un po' più determinate a cercare di risolvere questa situazione. Stabilizzare il mercato immobiliare è il primo tema. C'è stata una bolla immobiliare anche generata dalla, se vogliamo, pandemia, che ha un po' rallentato quei processi di urbanizzazione che erano alla base di questa crescita così forte del settore immobiliare. Quindi questo è il punto di forza, perché le famiglie continuano ad essere molto esposte al settore immobiliare e un settore immobiliare in difficoltà ha anche bloccato i consumi, quindi questo è, diciamo, il problema che sta affrontando la Cina. Sembra esserci un po' più di attenzione da parte delle autorità a cercare di deliberare qualche politica un po' più efficace. Questo potrebbe essere un catalizzatore un po' per una ripresa di attenzione verso questo mercato. I fondamentali ci sono, le valutazioni sono basse, quello che manca è la fiducia. Quindi quando però c'è un problema di fiducia sappiamo che risolvere questo tema è anche molto più difficile, molto più complesso e potrebbe comportare appunto un cambiamento anche proprio di politiche e di mentalità che insomma per la Cina non è proprio così banale e così facile.
Allora io intanto vi preannuncio che presumibilmente con Maria Paola Toschi torneremo con un'altra puntata entro la fine di gennaio, se non mi ricordo male il calendario che abbiamo pattuito. Adesso però gli ultimi minuti del nostro programma oggi dobbiamo dedicarli ad una cosa un po' diversa dal solito, ma neanche tanto diversa dal solito, perché Mauro si cimenta molto spesso insomma con la sua verve poetica, e però oggi attenzione a quello che dice e quello che fai, perché qua sei sotto esame in maniera molto professionale.
Voglio sfidare la sorte, perché per l'amico che ci è venuto a trovare, che viene da una terra dove c'è del professionismo nell'endecasillabo anche improvvisato,
ecco,
io per presentarlo mi sono permesso di fare 8 endecasillabi, però insomma chiedo anche la sua, come dire, la sua
benevolenza.
Intanto cerco di presentarvelo, così abbiamo uno stacco apposito specifico. Lorenzo giunse qui da Calenzano al Menotti Teatro di Milano per straordinariamente interpretare di Benny il testo di Bar sotto il mare. Eppur trovò del tempo tra gli affari per approdare qui a Due di Denari, e noi che siamo ben riconoscenti il benvenuto diamo a degli innocenti. Benvenuto Lorenzo gli innocenti.
Accidenti, grazie.
Hai
buongiorno.
Visto che
accidenti faceva anche rima, vedi che voi toscani siete più avanti.
Vabbè, sì, è venuto a trovarci per vedere come funziona il retrobottega di Radio 24, però noi naturalmente non potevamo mancare l'occasione per farvi ascoltare la voce di chi spesso ci regala anche le sue perle nostre.
Esatto, perché avrete riconosciuto, lo riconoscerete subito, la Edo quando dice la musa dell'etere finanziario, la Edo di Norme e Tributi. Come ti vengono, Lorenzo? Cioè, com'è che tu sei un grande appassionato, tra l'altro, di Radio 24.
Sì, sono un attore, ma mi sveglio prestissimo per ascoltare
Spezia.
Spezia. Parto da Spezia, è la mia sveglia la mattina. Quindi, no, la Edo è arrivato perché, me lo ricordo bene, stavo lavorando su Borges in quel periodo, che si definiva la Edo del Novecento, e quindi da Edo poi è partito tutto.
Caspita, che paragone. Mi sento un po' in difficoltà.
Vabbè, erano gli addetti ai racconti epici, insomma.
No, tra l'altro Lorenzo è anche un attore che in qualche maniera demolisce tutti quei pregiudizi che abbiamo sui professionisti che appartengono al suo settore, che sono poco interessati a determinati argomenti, che vivono solamente così un po' di cose etere, di letteratura, teatro e altro. Invece è un bravissimo amministratore della sua attività, perché conosco Lorenzo molto bene, quindi insomma, mi piaceva sollevare anche questo aspetto della vostra nostra vita, perché è necessario anche mettere, tenere in ordine le attività professionali, anche dal punto di vista economico.
Beh, sì, io con la mia compagnia, che è la macchina del suono, gestisce un teatro da 3 anni e quindi siamo passati un po' dall'altra parte, capire, vedere. E proprio stamani ti parlavo dei bandi, no, che escono dalle fondazioni, che richiedono una preparazione, uno studio che va molto al di fuori di quello che normalmente si pensa del lavoro di un attore.
Allora, vediamo se interpreti correttamente anche quanto ti ha scritto Mauro, perché Mauro stamattina, cioè, non ha guardato per niente la scaletta di Investire Informati, non è vero, ma se quando ha appena saputo che c'era l'attore in studio, immediatamente si è voluto cimentare nella stesura di testi su cui farlo provare. Vediamo un po'.
Intanto devo dire grazie dell'introduzione di Endica Sillabi, era una stanza, si chiamano stanze,
sì,
no?
Sì, esattamente.
Era una stanza molto ben fatta. E qui invece ci sono degli ottonari con accento su terza e settima rima, sillaba. Per il grande ed il piccino, un programma sopraffino. Per i prodighi e gli avari, per gli amici tuoi più cari. Conduttori bravi e astuti, per i soldi ed i tributi. Sentirei fino a domani il Meazza e la Rosciani.
Grazie Lorenzo.
Io sono impreparata, non ho portato niente, io continuo a guardare le borse, abbiate pazienza, sono una donna dei numeri e come tale così rimango qua nella mia stanza, che è quella che mi è più congeniale.
No, per un'ultima battuta però sulla capacità di amministrare anche per chi fa lavori che magari sembrano lontani e che hanno invece necessità di misurarsi proprio con delle esigenze, un po' come tutti, perché tante volte noi diciamo facciamo un po' di educazione finanziaria, volete farci diventare tutti Gordon Gekko? No, in realtà è
facciamo
vita
una puntata
di tutti
su
i giorni.
Questo? Possiamo fare una puntata su questo?
Davvero?
Sì. Sull'arte, certo che sì.
Mm-hmm. Fondo anche gestire il denaro, ma è un'arte. Anche rispondere al nostro domandone, mi pare di capire, è un'arte.
Adalberto dalla provincia di Treviso vuoi ribadire la domanda, Mauro?
Certo. Adalberto, quanti tagli dei tassi dovrebbe fare la Fed nel 2025?
Sono previsti al massimo 2 tagli.
Bravo.
Complimenti. Ascolta. Le faremo avere l'agenda del sole, l'agenda del risparmio, che si chiama quest'anno eccezionalmente agenda del sole del 2025.
Grazie a Maria Paola Toschi, che è rimasta in collegamento telefonico per questo fuori programma del finale, ma avrà pazienza, ormai la vigilia di Natale ci è concesso un po' di tutto. A presto.
Sì, auguri a tutti.
Buone feste, a presto.
Anche a lei.
Grazie Lorenzo. Non so cosa si dica per portare bene ad uno spettacolo teatrale.
Non si può dire a quest'ora.
Però lo spettacolo è magnifico, perché io l'ho visto, andate a vederlo.
Andate al Teatro Menotti, andate a vederlo. Anche l'ultimo dell'anno. Buon divertimento va benissimo, perché altre cose dobbiamo dirle in altre fasce orarie.
C'è l'ultimo dell'anno che peraltro è già sold out, quindi insomma dovete mettervi a guardarlo da fuori. E noi torniamo comunque domani, qua non c'è teatro, non c'è niente.
Ci sarò.
A domani.